Continuiamo il programma, grazie Gesù. Andiamo avanti con l'aiuto di Gesù. E una cosa che volevamo condividere oggi alla radio è un messaggio su come crescere i nostri bambini. Ho notato che tra tanti fratelli che ci scrivono ci sono coppie che veramente non hanno nessuna idea come addestrare i loro bambini in un modo cristiano. E quindi alcuni di loro solo li lasciano crescere, però senza dare un addestramento giornaliero a questi bambini che sono piccoli. Lo so che tu, Giuseppe, da quando sono nati hai cominciato a evangelizzarli, quando non capivano niente, ti guardavano come «cosa sta dicendo papà?». Per questo voglio chiederti, hai qualche consiglio sani a tutti i fratelli che hanno bambini? Come evangelizzare i loro figli? Come portarli a Gesù? Per esempio, quando cominci ad evangelizzare a un bambino, a che età?
Gloria al Signore. Allora, posso condividere quello che ho imparato e quello che sto imparando. Non è che sono arrivato da nessuna parte, non sono una cima. Io sono una
Ma
persona,
credo che lo hanno capito tutti questo, sono che siamo in cammino tutti qui.
Una persona piccolina, posso insegnare quello che ho imparato. Non mi piacciono le teorie, quindi quello che dirò saranno le cose che io ho imparato per esperienza. Preferisco insegnare, diciamo, poche cose, però cose che io, diciamo, per esperienza ho dimostrato e so che sono vere. E tu, Angela, hai preparato, mi hai detto, molte domande.
Ho delle domande su questo, sì.
E quindi tu ti sei ferrata e io ti ho chiesto di preparare molte domande, giusto? E lo
sì.
Hai fatto.
Ok.
E sei molto brava in questo, Dio ti benedica. Allora, prima domanda qual era?
Quando cominci a evangelizzare a un bambino, a che età?
A che età? L'età di cominciare ad evangelizzare i figli dovrebbe essere al più presto. Il bambino capisce molto di più di quello che lui mostra o di quello che noi pensiamo.
E quando cosa significa al più presto? Quando ha un mese, due mesi?
Appena riesce a sintonizzarsi. Non c'è un'età.
Ok.
Ci sono, so che Deborah parlava bambino quando era incinta. Quindi quello è il momento per cominciare.
Deve
far ascoltare la musica, avere sempre musica cristiana che suona, cioè, capisci? Hanno fatto degli esperimenti sulle piante, hanno messo la musica rock e le piante sono morte, hanno messo musica cristiana e le piante sono ravvivate. Quindi bambino, anche quando sei incinta, stai attento a cosa fai, non stare in giro, gente che fuma nel mondo e non bere caffè, insomma, riposati, la mamma incinta. Yolanda ascolta bene quello che sto dicendo, dolce Yolanda che è qui, quindi sì, per favore prendetevi cura dei vostri bambini prima che nascano.
Bene.
Quindi il bambino può cominciare appena nasce, naturalmente, quando nasce, i fratelli sono interessati anche dopo che nasce, non solo prima, no? Guarda, cominciate a evangelizzarli appena possibile, cioè l'importante è che avete la loro attenzione. Quando il bambino riesce a sintonizzarsi con quello che voi dite, parlategli, evangelizzate.
Okay. È un bambino piccolo che non capisce molto, come lo evangelizzi? Cosa gli dici?
Allora, un bambino che non, è chiaro, un bambino cresce, deve evangelizzare nel modo più semplice possibile. Quindi iniziare a leggergli, una cosa importante, iniziare a leggergli e mostrargli la Bibbia illustrata, quello che certi evangelici dicono che è peccato e che è come le statue della Madonna. Sono stupidaggini, ok? Sono cretinaggini, perché il bambino che ne capisce che tu leggi la Bibbia, però vedrà l'immagine di Gesù che sorride, che guarisce, che ama,
Amen.
Che ti abbraccia, no?
Amen.
Quindi Bibbie illustrate, mi sembra che le migliori sono in vendita nelle librerie evangeliche. Dio li benedica, loro sono molto bravi per avere queste cose. E invece le librerie cattoliche sono più piene di rosari, immagini, statue della Madonna, eccetera. Quindi andate nelle librerie evangeliche, dove troverete anche la bella Bibbia, la Nuova Diodati, ce n'è una bellissima, la Thompson Diodati, noi li abbiamo qui. Dolce fratello ce ne ha portate dall'Italia.
Ma non è con le immagini la Thompson?
No, no, questo è per i grandi.
Ah, per i grandi,
no,
ok.
No, le Thompson okay. È per i grandi. Poi c'è la Bibbia immagine per bambini. Ce ne sono dei diversi tipi. Quindi non prendete. Ce n'è una che è tutta vignette, tutta piena di vignette abbiamo noi. Come si chiama? Può andare, Gabriele, può andare? Can you go find it?
The big one?
Yeah. You know the one with the... You know the... Yeah, bring it over here and take a look. Thank you. Allora, mia figlia è andata a cercarla.
Allora, la Bibbia, la Bibbia in immagine, no, noi ce l'abbiamo in inglese, ma si trovano anche in italiano.
Sì, ci sono di tanti tipi, alcuni sono fatti solo per fare soldi, venderle, ma questa qui è molto bella, tutta immagine. Quindi mostrare sempre le immagini di Gesù ai bambini, di quanto Gesù li ama, che vuole darci la vita eterna, vuole darci la salvezza, spiegargliele queste cose, che Gesù ci perdona, e che possiamo ricevere il suo Spirito Santo dentro di noi solo chiedendolo, va bene? Mm-hmm. Quindi mostrare, non prendete tempo a mostrare Gesù che va lì che sta rimproverando i farisei, questo non c'entra niente,
okay.
Date messaggi che sono applicabili al bambino. Guarda, allora vediamo un po', questo in inglese, Picture Bible. Allora, questo in inglese, ma in italiano ci saranno i crediti, saranno lo stesso. Allora, si chiama, pubblicata da David Cook, va bene? Colorado Springs, eccetera. Quindi questa è la Bibbia, io le ho viste praticamente tutte, questa è proprio unta del Signore, la migliore Bibbia illustrata, si chiama... The Picture Bible in inglese, in italiano sarà illustrata. Poi c'è scritto illustrazione di André Leblanc, va bene, script da Eva Hoff con l'H. Quindi se voi guardate queste indicazioni potrete trovare la Bibbia giusta. A posto? Grazie, Gabriele, ti benedica. Allora, andiamo avanti qui.
Sì.
Guarda, andiamo alle scritture.
Ok.
Allora, andiamo a Deuteronomio capitolo 6. Ok, allora, la domanda è quando cominciare a evangelizzarlo e come evangelizzarlo, visto che non capisce molto. Andiamo alle scritture. Allora, la Bibbia ci insegna come insegnare ai bambini. Andiamo, allora, verso 2 fino all'8.
Deuteronomio 6, da 2 a 8. Così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascoltali dunque, Israele, e abbi cura di metterli in pratica, affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele. Come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi.
Ok, per questo che gli ebrei camminano con quel cinturino attaccato alla fronte, col cosino, che lì ci sono le scritture, perché cercano di mettere, di ubbidire a questi comandamenti alla lettera. Ora non sto dicendo che dovete attaccarveli sulla fronte come gli ebrei, però sicuramente dentro la fronte sì, cioè nel cervello, sicuramente nel cuore, nell'anima.
Ma è quello che voglio chiedere, come parli, cosa dice ai tuoi figli? Per esempio dice, parla di questa legge ai tuoi figli quando stai seduto in casa tua, quando sei in cammino, quando ti alzi, quando ti coricherai. Devi predicare in continuo ai tuoi figli?
Ma tu sai come faccio io, no?
Sì, però puoi spiegare in... così che si capisce
sì,
come
tu
fare.
Sai che io non faccio questo.
No, va bene.
Al contrario, cerco di non predicargli molto, Gabriele lì che sorride. No.
No, perché uno può capire che deve predicare sempre, da mattina a sera.
No, assolutamente no. Cerchiamo di non essere religiosi nelle cose, cerchiamo di non interpretare la Bibbia nella carne, per cortesia. Mm-hmm. Va bene? Cerchiamo di non seguire la lettera e non lo spirito. Perché i farisei seguivano la Bibbia alla lettera. Arriva Gesù e tante cose le ha cambiate. E, oggi ci sono religiosi che ancora seguono la Bibbia nella lettera. No, è tutto nello spirito. Cioè, quello che sta dicendo qui, specialmente adesso che abbiamo lo Spirito Santo, è molto più facile. Cioè, noi siamo la Bibbia vivente, Bibbia che cammina, Bibbia che guarda, una Bibbia che parla. Cioè, non è che ogni volta che parli di figli devi citare Deuteronomio 25, Isaia 24, Giovanni 3. No, no. Cioè, praticamente, sì, a volte puoi usare le scritture, però vedi, se te usi un linguaggio molto religioso, sta scritto, dice, cioè, io lo faccio nei miei insegnamenti, ma quando parli con le persone, e anche con i miei figli, voi mi conoscete, sapete che io, per esempio, do dei messaggi che sono scritture, però le metto con parole mie, la gente non sa neanche che è una scrittura, però la verità è contenuta. Quindi quando parlo con i miei figli, io evito di citare il riferimento, a meno che non è necessario. Tu citi il riferimento, ma sfoggi solo la tua conoscenza, ti gonfi di orgoglio. Non è che con gli interessi niente al riferimento, non se lo ricorderà, se lo dimenticherà, non se lo appunterà. Quindi evitare di usare i riferimenti biblici se non sono proprio necessari. Quindi usare la Bibbia col contagocce, cioè usarla il più possibile, però citarla testualmente col contagocce, che la gente si stanca, dice, questo mi predica sempre. Io quando parlo con le persone, loro non sanno che sto citando la Bibbia, ma la cito, e con parole mie. Va bene? Quindi poi dice, amerai il Signore dunque con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza, e questi comandamenti che oggi ti do, ti staranno nel cuore. Cioè, quindi in continuazione noi rappresentiamo Gesù, in continuazione rappresentiamo Dio. E attenzione, c'è un comandamento che dice non nominare il nome di Dio in vano. Quindi non usare, perché questo mi dà fastidio, il testimone di Geova, in continuazione, Geova, secondo me peccano.
Sì, sono un po' prediche fredde, quando cioè, tu hai bisogno dello spirito di Gesù.
No, parla di Geova come se fosse il cugino. Geova è qua, Geova. Io se fossi in loro, guarda, gli ebrei addirittura non nominano neanche il nome di Geova. Mm-hmm. Bene, per questo che nella Bibbia c'è scritto Adonai, che vuol dire il Signore. E quindi Geova sono, diciamo, la familiarità genera disprezzo. Sono troppo familiari con Dio. Ma scusa, chi sei tu per nominare Dio ogni 5 minuti? E non lo sai che la maggioranza delle stupidaggini che dici sono sbagliate? Non sai che sbagliamo tutti? Io sbaglio, quindi sbaglierete anche voi. Quindi quante volte avete nominato il nome di Geova in vano? Quindi con questo cosa voglio dire? Cioè, non usare le scritture con i bambini in continuazione, non usare il nome di Gesù, stai molto attento come lo usi, perché se dici guarda hai fatto cosa sbagliata e Gesù ti punisce, questa è la cosa più orribile che puoi dirgli, perché gli mostri un Gesù che punisce, invece Gesù prima di punire è venuto a salvare, ad amare, a perdonare. Gesù non è venuto per punire, è venuto per salvare, per amare. Dov'è nel Vangelo un Gesù che punisce? Non esiste. È un Gesù che perdona, che ama, ed è questa l'immagine che dobbiamo mostrare ai figli, un Gesù del quale egli e loro possano innamorarsene. Io e mia moglie ci siamo consigliati, alla sera tu entri in camera mia, c'è qualcuno, mia moglie di solito lì, che accarezza i bambini sulla testa, lei legge la parola. Ieri sera sono andato lì, era lì che leggeva la Bibbia e c'erano tre bambini, tutti e tre a dormire. E lei sa che quando sta addormentando deve continuare a leggere per assicurarsi che dormano profondo. Uh-huh. Ho carezzato il capo di Paul, che ho tre bambini che dormono lì nella nostra stanza, uno nel nostro letto, John, e lui è il capitano lì. E poi c'è un letto a castello.
John è dappertutto.
Sì, è lui. E poi c'è un letto a castello, c'ho Jasmine e Paul, che sono i due bambini più grandi. E tutti dormivano, e ho carezzato Paul sulla testa mentre mia moglie leggeva la Bibbia, e lui si è svegliato, chi è che mi carezza la testa? L'ho benedetto, lui è entrato a dormire. Vedi, i bambini acquistano sicurezza, infatti sì. Tu vedi i nostri figli, Gabriele e gli altri, sono bambini sicuri, non sono insicuri, incerti, timorosi, sono pieni di coraggio, perché da bambino ho cercato di instillare in loro, potevano contare sul nostro amore, la nostra assistenza, il cibo, i vestiti, cioè cose materiali e cose spirituali. Io e mia moglie a volte abbiamo dei disguidi e allora facciamo, discutiamo un pochino, di solito pochi secondi, poi andiamo da Gesù, si risolve. Evitiamo di farlo davanti ai bambini, non ci riusciamo sempre, a volte viene fuori, però è un po' l'eccezione, però è sempre in amore. Quindi davanti ai figli mai discutere. Questo lasciate per le coppie divorziate che la moglie debosciata mette il figlio contro il padre, il padre degenerato mentre il figlio mette il figlio contro la moglie. Queste sono bestemmie, bestemmie. Mia moglie può fare qualunque sbaglio e non metterò mai i miei figli contro di lei.
Amen, sì.
A meno che lei dovesse divorziarmi e andare a seguire il diavolo, cosa che è esclusa perché Amen. Lei ama Dio più di me.
Amen.
Ok, allora in quel caso, logico, allora, se Giuda tradisce Gesù, diciamo Giuda ha tradito Gesù, logico. Ma se sei sposato, fin quando vivi insieme, mai mettere la moglie e il marito in cattiva luce, mai litigare davanti, tu stai uccidendo i figli.
Mm-hmm.
Perché tu quando il figlio ha perso il rispetto della mamma e del papà, quando la mamma o il papà dice questo non si fa, dice aspetta che vado a chiedere al papà, aspetta che vado a chiedere, infatti vengono da me, quelli grandi hanno imparato, il John non ha ancora imparato. John viene da me e dice, papà, posso mangiare ancora un po' di miele? Papà, posso avere ancora un po' di peanut butter? Papà, posso andare posso fare questo? Papà, posso andare a John? E gli dico, ma la mamma cos'è? La mamma dice di no, ma tu cosa dici? Ho detto, non mi interessa cosa dico io, cosa ha detto la mamma, fai.
Ma deve provare, sai.
Deve provarci, lui sa che io ho autorità, dice, se papà... dice sì, gioco è fatto.
Sì.
E quindi lui ci prova. E invece io, anche se la cosa, a volte chiamo mia moglie in privato e dice, senti, ma noi qui abbiamo una piccola piscina, abbiamo una piccola piscina di plastica, di gomma, che i bambini vanno dentro e si tuffano, uh-huh. Così che non devono andare nel mondo lo fanno qui. È una piscina abbastanza grande che i fratelli hanno sponsorizzato, hanno pagato, e vogliamo ringraziare per la piscina.
Amen. Sì, grazie da parte di John, Jasmine, Paul, sono loro che li usano tanto e sono molto felici.
Sì, che qui qui è dicembre, qui è estate.
Sì, sì, siamo qui, in estate.
Siamo nel mezzo dell'estate, qui caldo, quindi i bambini sono più pesci che umani. Sono anfibi i nostri figli. Qui abbiamo un piccolo paradiso, qui abbiamo una tavola grandissima, mangiamo insieme, lì all'ombra, arrivano dalla piscina. Cioè qui praticamente per loro... è una vacanza continua, beati loro, per me è un lavoro continuo. Per me.
È un lavoro bellissimo.
Bene, allora, dove eravamo, Angela?
Allora, dicevamo che non si predica da mattina fino alla sera ai figli, prediche fredde, ma credo che quello che io ho visto qui nella tua situazione con Deborah, che voi provate di mantenere un spirito di Dio sempre nella casa, durante il giorno, non predicando, ma... sempre essendo allegri, dando abbracci, incoraggiare, scherzando con i figli.
Raccontando barzellette.
Barzellette. Tu cioè, anche giochi il calcetto con loro.
Sì, abbiamo sempre che i vostri soldi, fratelli, ci siamo comprati un calcetto, un biliardino, qui giochiamo.
Non significa che quando è bisogno di una correzione non la portiamo, quando vediamo che uno risponde all'altro un po' irritato o frustrato, gli diciamo ricordati dell'amore, devi essere amorevole. Sì, portiamo anche le correzioni e subito, ma subito proviamo di andare all'amore di Gesù, a un'atmosfera bella in casa, dove si sente lo Spirito di Dio, un'atmosfera edificante.
Quindi, noi cerchiamo di dare la gloria dove è dovuta a Dio e il male dove è dovuto al diavolo, capisci? Quindi cercate di non confondervi, ok? Mai dire, fai così se no Dio ti punisce, non è così, Dio ti salva, Dio ti ama, punizione sì, se proprio tu la tira lunga, devi proprio tirarla lunga, proprio allora Dio pota il ramo, va bene? Però usare il diavolo come esempio delle cose sbagliate, Dio come esempio delle cose buone, perché questa è la prospettiva giusta. Un bambino, per esempio, che mormora, si lamenta, non voglio fare questo, non voglio fare quello, non voglio lavare i piatti, non voglio fare i compiti, non voglio fare la scuola, e qualunque cosa mormora, gli dice, guarda che, invece di dire, ma guarda che se mormori così, Dio Dio ti punisce. No, è sbagliato usare Dio. Bisogna usare invece il mondo, che è più giusto. Guarda che se tu lavori nel mondo, lavori in un ufficio, lavori in una banca, sei nell'esercito, tu non puoi andare a mormorare e dire io non voglio scrivere. Ti licenziano dall'ufficio, ti licenziano dalla banca. Se sei a militare, ti puniscono a militare. Vai a dormire in guardina.
Sì, infatti è capitato a me il mio primo lavoro. Avevo 16 anni, ho lavorato per un mese e dopo un mese di lavoro mi sono lamentata al boss.
Al padrone.
Gli ho detto, guarda che adesso mi fa lavorare più ore, ma mi paghi lo stesso, quindi non è giusto. Avevo ragione.
È ragionissimo.
Mi ha detto goodbye.
Arrivederci.
Goodbye. E sono andata nel parco piangendo, ho perso il mio lavoro, adesso cosa faccio? Quindi non importa se hai ragione, se tu ti lamenti, sei licenziato.
Esatto.
E quando tu dici ai figli queste cose, guarda, non è che qui vogliamo rispetto e nel mondo non è bisogno di rispettare, anche dal mondo ti chiedono rispetto, solo che nel mondo non ti perdonano. Qui siamo cristiani, ti perdoniamo.
Nel mondo del diavolo non c'è perdono.
Eh sì.
E quindi questo è un punto importante che dovete capire. Non usate quel metro di misura, guarda che se fai questo Dio ti punisce, guarda che se mormori e ti lamenti, disubbidisci, Dio ti punisce. No, è sbagliato. Usare Dio e Gesù come veramente sono, Dio è amore. Ma dire invece, se tu mormori, ti lamenti, disubbidisci, per esempio se sei nel mondo e c'è un lavoro, ti licenziano, se c'è una moglie ti divorzia, un marito, eccetera. Quindi usare il mondo come esempio delle cose cattive.
Perché è più
e
duro.
E Dio, Gesù, per esempio, le cose buone, che è così, Dio è amore e il diavolo non è amore. Andiamo avanti?
Sì. Amen. Allora, una domanda voglio farti. Lo so che tu, quando i tuoi figli erano già piccoli, hai cominciato a memorizzare con loro. E come si fa?
Come si fa? Non appena avete l'attenzione dei figli, non appena, può essere dopo un anno, un anno e mezzo, non so, quando cominciano a reagire. Circa un anno e mezzo, ok? Appena i bambini cominciano a dire due parole, comincia a dire due parole, tre poi comincia a spiccicare, subito possono cominciare a memorizzare. Mm-hmm. In che modo, Angela?
Non lo so. Non ho figli.
Gabriele qua, buongiorno Gabriele.
Yeah, hi.
Ciao. Gabriele ha cominciato a memorizzare un anno. Sì,
questo è intelligente.
No, I don't remember non so those verses.
Dice che non mi ricordo niente.
No, capito, un bambino di un anno che comincia a spiccicare due parole. È un anno e mezzo, dipende dai bambini. Io ho cominciato a 5 anni. Quindi i bambini appena cominciano a dire due parole, possono già memorizzare la Bibbia, cioè dire Dio è amore, Gesù mi ama, Gesù ti ama, capito? Questo,
no, non
se,
ero...
se lui memorizza Gesù ti ama, quella è una scrittura.
Non ero con voi perché non vi conoscevo ancora quando Gabriele era piccolo, ma mi avete detto che lui in continuo ripeteva queste parole, whole heart.
A cuore pieno.
Appena imparava a parlare,
sì,
a cuore pieno.
Dio, è che lo Spirito Santo gli parla, dice, mettigli il cuore, Gabriele. Vedi, Gabriele, cosa c'ho qui? Cos'è questa?
Some pliers.
Una pinza. Vedi qui, allora? Io nel mio tavolo... c'ho di tutto.
E cosa fai con la pinza?
Cacciaviti, pinze. No, perché quando io trovo in giro per il giardino attrezzi che abbiamo comprato a caro prezzo, io lo prendo e lo sequestro. e non lo possono più usare. Adriano è un altro
Gabriele,
un altro
i tuoi
buono.
Peccati sono in radio.
Quindi io quando cammino in giro vedo, adesso ho trovato questa pinza, io la sequestro.
Dove l'hai trovata?
Fuori, abbandonata. Loro, i colpevoli, l'hanno usata... è dimenticata lì. E allora io la prendo e dico gli do una ramanzina. E dico, così non va bene. Non potete fare un lavoro e lasciare gli strumenti dietro le spalle.
Ma scusa, ogni giorno trovi qualcosa? Perché ogni giorno vieni con qualcosa di nuovo sul tavolo.
Sì, il mio tavolo c'è di tutto. E il mio tavolo è come una ferramenta. Trapani di tutti i colori qua. Quindi cosa faccio allora? Cioè, semplicemente correggerli in continuazione. Allora, torniamo al punto. Allora, il bambino può cominciare a memorizzare, dipende dal bambino quanto, come deve memorizzare. Il bambino di un anno e mezzo memorizzerà Dio amore, Gesù ti ama, okay, e così via. Poi man mano comincia a parlare, lui gli dai una mezza scrittura, okay, poi sì, una sì, scrittura. Le scritture che sono un po' arcaiche, linguaggio greco, quello che è un linguaggio biblico, allora gliele semplifichi. Poi appena cominciano, allora gliele memorizzano in blocco. Quindi poi anche memorizzare, appena cominciano a memorizzare, dategli i capitoli, Salmo 23, Giovanni 15, 1 Corinzi 13, Giovanni 1 dall'1 al 14, cioè dategli da memorizzare quello che possono, cioè il capitolo è facile, e i capitoli sono importantissimi, perché domani non c'è la Bibbia, tu ti ripassi nel cuore 2-3 capitoli, 4, 5, 10 capitoli, va bene?
E se il bambino dice non voglio memorizzare, non voglio giocare, non sono interessato, cosa fai?
Allora che gli dici? Gesù ti manda all'inferno?
No, ma cosa fai per incoraggiarlo a memorizzare?
Allora deve usare piccoli trucchi. Come fanno a addestrare nei circhi questi i leoni, le tigri? Cioè, se si può addestrare un leone, si può addestrare anche le capocchie dure dei figli. Tu siamo andati in un circo?
Sì.
Ha visto mai quando l'orso salta sul podio, il leone salta di qui, salta di là, e per esempio, non so, c'è non tutti, ma certi animali, il leone non credo, però ci sono animali come l'orso, come i cani, come eccetera, gli fanno fare un numero o la scimmia e poi così gli mettono in bocca
un poco di zucchero.
Una zucchera, qualcosa. Quindi fa lo stesso con i figli.
Ai.
Cioè i figli è lo stesso, no? Vedo che gli ha dato qualcosa che lui sta sgranocchiando. Cosa gli hai dato, Angela?
Una nocciola.
Quindi è così. Io all'inizio, cioè i bambini quando sono piccolini, no? C'è una scatoletta con noccioline, con tutto questo, e dico, quando memorizzi una scrittura ti regalo 1, 2, 3, 4 noccioline. E allora arrivano qua, papà, c'è la scrittura!
Posso dirti la mia scrittura?
Posso dirti, tu fanno la fila per citarmi le scritture. E io c'ho la scatoletta e gli do una nocciolina.
No, è vero.
Cioè funziona, poi quando crescono, come Gabriele che comincia ad avere sale nella zucca, Gabriele, tu c'hai sale, spero, no? Nella zucca.
I don't know, I hope.
Gabriele, tu hai sale, no? Devi almeno abbastanza per dire sì. Allora, quindi quando crescono, loro stessi capiscono che non lo fanno più per la nocciolina. Infatti poi glielo spieghi. Vero. Fratelli, bambini, io i miei figli li chiamo fratelli, ma stiamo memorizzando per la nocciolina o perché amiamo Gesù? E loro con l'occhio sulla nocciolina dicono per Gesù naturalmente. Quindi piano piano togli la droga.
No, ma è vero che adesso
togli le anfetamine, capito? Togli, ok?
Sì, sì, sì.
Adesso infatti...
Li vediamo ogni mattina, si alzano alle 7 e aprono la Bibbia da soli.
Sì, tu vai nel nostro soggiorno, c'è il tavolo, sono lì tutti con le Bibbie spalancate,
sì, sì.
Tutti i nostri figli, sono lì Bibbie che devono leggere e memorizzare. Uh-huh. E adesso io sono anni che non devo più ricordarglielo. Ho costruito in loro una mentalità, li ho assuefatti alla parola di Dio, che lo fanno da soli adesso, quindi meno lavoro per me. Prossima domanda.
Ok, il scopo di evangelizzare il bambino è di portarlo alla salvezza. Quando si deve pregare con lui per ricevere Gesù? A che età si può già pregare per la salvezza?
Dunque, poi un'altra cosa che mi è venuta in mente per la memorizzazione, se il bambino vuole giocare, per esempio.
Invece di memorizzare?
Quello è un altro punto. Se il bambino vuol giocare, allora lasciatelo giocare. Cioè, assicurate che il bambino giochi. Qui abbiamo nella sala, che abbiamo una sala grande, qui abbiamo un tappeto che abbiamo comprato lì al supermercato, c'hanno i pezzi di tappeti scampoli, rimasugli, rimasti, lo vendono a un prezzo stracciato, io ho comprato un tappetone, e lì c'è tutti i loro giochi. Quindi lasciateli giocare, però ditegli, c'è un limite. E quindi lui lasciatelo giocare... Ma l'amore dei genitori attirerà la sua attenzione piano piano, una goccia alla volta, farà sì che il bambino, quindi non dovete, come dire, segregarlo, siede di qua, memorizza, mezz'ora, no. Il momento migliore di memorizzare è appena ci si sveglia, sto parlando di bambini, specialmente quelli grandi, perché poi se tu entri nella giornata, questo o quell'altro è più difficile, e anche per gli adulti, Io tenevo sempre il mio libricino sotto il cuscino, prima di aprire gli occhi, già ho il libricino in mano, appena aprivo gli occhi cominciavo a ripassare le scritture, memorizzare le scritture, prima che veniva il diavolo e metteva in azione la mia mente carnale con tutte le tue depressioni. Quindi ero sempre un balzo davanti del diavolo, perché finché dormi gli angeli ti proteggono. Quando apri gli occhi la mente carnale si sveglia, capisci? Si sveglia il cervello carnale e si svegliano i problemi. Quindi prima che la mente carnale cominci a deprimerti, attaccare con le scritture. Io facevo così e la giornata cominciava bella. Quindi cominciare presto subito al mattino.
Parlando del bambino e lasciarlo giocare, voglio dire attenzione anche a che tipo di giocattoli date ai bambini, perché alcuni giocattoli hanno spiriti.
Pistole.
Che mentre il bambino sta tranquillo e gioca con questo robot, con armi, un robot che sembra un mostro, un
demone.
Questo giocattolo evangelizza il vostro figlio in una maniera sbagliata. Quindi
evangelizza,
attenzione,
virgolette,
anche che tipo di giocattoli date ai figli. Lo so che tu, Giuseppe, hai dato ai tuoi figli solo animali. Per esempio abbiamo l'Arca di Noè, una barca grande con tanti animali che sempre lo tolgano, lo pongono. E poi i figli, tutti i tuoi figli hanno giocato sempre con Lego, perché il Lego sviluppano la loro immaginazione.
Sì, costruiscono.
Costruiscono sempre qualcosa di nuovo. Johnny sempre gioca con Lego e con animali. Ma
sì,
non robot, niente cose dal diavolo.
Ho evitato di dare anche la bambolina a Jasmine.
Sì, sì, sì.
E lei sempre mi diceva: voglio una bambola. E io dicevo: gli do altre cose.
E perché?
Perché le bambole possono avere spiriti, rappresentano persone.
Mm-hmm.
La Barbie, la barbona, la barbina, eccetera.
Tutti sexy.
Per cortesia. Guarda.
È vero, è vero.
Cioè, e quindi, no, e tutto deve essere... Cioè non è che i bambini sono addestrati, andiamo al negozio, non si mettono a strillare voglio, perché mm-hmm. gli spieghiamo molto chiaro che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re, voglio, capito? Quindi i bambini, adesso andiamo ai negozi, io sono contrario a bere la Coca-Cola, queste cose così, però non gliela proibisco. Ogni tanto io dico: cosa volete bambini? Volete bere una Coca-Cola? Volete così? E loro dicono sì, no, non sono assuefatti.
Uh-huh.
E questo riguarda la assuefazione, ai dolci, la Coca-Cola, queste cose qui. Però non gliela proibire, perché sennò sono gelosi, la invidiano ai figli del diavolo, al mondo.
Uh-huh.
Quindi fagli avere alcune cose. Il bambino parla di fumare, ok, che so che John la fumava di nascosto, quasi ha dato fuoco alla casa l'altro giorno.
Uh-huh.
E quindi... Quindi prendete una sigaretta, noi abbiamo sigarette qui, le abbiamo perché le usiamo nei teatrini. Quindi
they're trying to burn paper and stuff like that. No, but they were playing that they were smoking.
Quindi giocavano, c'è finta di fumare. Quindi prendete una sigaretta e fategliela provare. Cioè, la sigaretta, quando tu provi la sigaretta che la vuoi provare, cioè è la cosa più infernale, più sporca e più orribile che puoi fumare. Infatti ti fa star male, devi proprio insistere.
Uh-huh.
E quindi il bambino appena la prova, buonanotte. Quindi fategli sperimentare cose sotto controllo e vedrete che si allontanano, va bene?
Uh-huh.
Dove eravamo?
Allora ti chiedevo, a che età si può pregare con un bambino per ricevere la salvezza?
Allora, non appena capisce. I nostri bambini di solito hanno tutti ricevuto Gesù e la sua salvezza non appena hanno capito chi era Gesù.
A che età hanno ricevuto?
E i nostri bambini tutti quanti verso 2 o 3 anni.
2 o 3 anni?
2 o 3 anni ricevevano la salvezza.
Ok.
E l'acqua del battesimo lo lasciamo ai religiosi. Va bene?
Ok.
E quindi l'eccezione è stata John. Il nostro John di 6 anni... E ha ricevuto lo Spirito, è stato battezzato nello Spirito Santo quando aveva 7 giorni, a una settimana, quando si trovava all'ospedale tra la vita e la morte, in ospedale, e mi ricordo ho pregato per lui che stava morendo e Gesù lo ha sanato, lo ha guarito e lo ha battezzato nello Spirito Santo. John non mi ricordo mai quando non credeva in Gesù. John ha sempre creduto in Gesù e adesso lo predica più di me. A una settimana John è stato battezzato nello Spirito Santo, quando stava morendo, che i polmoni erano pieni di buchi e non riusciva a trattenere l'aria, e stava in vita solamente con la maschera. E ho pregato, avevo pregato per una settimana e niente. Sono andato là sull'incubatrice, ho messo le mani, ho pregato come mai in vita mia, e Gesù l'ha guarito, l'indomani lo hanno dimesso. Nel nome di Gesù Cristo non smetterò mai di ringraziare Gesù. Allora, altro, Angie.
Dopo che preghi per la salvezza con un bambino di 2 anni, per esempio, come lo sai di sicuro che quel bambino è salvo, che ha ricevuto la salvezza, o che ancora devi continuare a pregare per la salvezza?
Dunque, quando, guarda, i miei figli, per esempio, quando sono nati di nuovo, tutti quanti ce ne siamo accorti. Quando un bambino si salva, te ne accorgi, perché non c'è da più l'inferno. E da diavoletti sono diventati angioletti. E tu lo sai, no?
Allora dai frutti si vede.
Tu c'eri con noi quando...
C'ero da quando è nato Davide, sì.
Ecco, vedi la differenza, no? Cominciano a ricevere correzioni. La prima cosa è che cominciano ad ascoltare, ubbidire, mm-hmm. pregano il Signore insieme a noi con calma, e hanno rispetto per il Signore, sono più dolci, sono più amorevoli. Insomma, si vedono sicuramente i frutti dello Spirito Santo. Mm-hmm. Quindi... sappiamo che un bambino è salvato dai frutti, come, così come nelle chiese, sai, quelli che sono salvati perché sono attivi e vogliono uscire dalla camicia di forza, fare qualcosa per Gesù, evangelizzare. Sai che i cristiani finti e falsi scaldano la panchina, pensano questo è già fin troppo, guarda, qui c'è la monetina, Dio, e quelli sono, come fa a sapere che sono salvati?
Sì,
cioè,
sì.
I frutti mostrano, va bene?
Ho capito. E poi... tornando alle correzioni, perché credo che questo è uno dei problemi più grandi in una famiglia, un genitore a volte deve correggere il bambino 20 volte al giorno. E come lo correggi sempre?
Questa è una cosa che io sto ancora imparando, capito? È una cosa che all'inizio, sai, ascolti i psicologi e non ti salvi più. Il più grande disastro nella puericultura dei bambini sono i psicologi. Lo dicono, non fare questo, non fare quello, eccetera. Ma i psicologi oggi, la stragrande maggioranza dei psicologi, sono tutti in un branco di omosessuali, lesbiche, che non capiscono niente. Se vai nella loro vita, vai a guardare i loro figli, sono uno più depresso dell'altro. Che cosa di questo dovrebbero andare a sedersi e imparare invece di insegnare? Non parlo di psicologi e psichiatri cristiani che insegnano Gesù, sto parlando di tutti gli altri. Quindi, come si corregge un bambino? Posso parlare per esperienza. Quello che ho imparato è che si corregge con amore, con pazienza, usare un tono di voce amorevole, ma anche di fermezza però. Una volta che il bambino ha imparato a rispettarci, non servono più le frequenti scolacciate, mai più, perché ogni tanto magari potrebbero servire, ma solo se nient'altro funziona. Io qui le uso pochissime, infatti... tu lo sai benissimo che qui non usiamo punizioni corporali,
no.
Rarissimo, cioè, anzi, un colpettino sulla capocchia, non so, a John, perché bisogna spiegargli le cose, però raro, perché anche lui è un bambino assolutamente cooperante.
John ha una volontà forte, quando lui vuole qualcosa, se dici no 5 volte, ti chiede ancora. È così.
Io credo nella sculacciata, non sono contro, quando è necessario però. Cioè, se tu bambino gli dici non attraversare la strada e lui non ascolta, non hai tempo da aspettare psicologicamente, come dicono quei poveracci dei psicologi, che puoi disturbare il loro equilibrio psichico. Mm-hmm. E scusi, quello va sotto una macchina, la macchina non glielo disturba l'equilibrio psichico? Cioè, non c'è tempo, ma vino che non ti ubbici, sono cose di pericolo, non toccare l'elettricità, quello continua a farlo, lì ci vogliono un paio di schiaffoni e una sculacciata abbastanza forte che non si dimentica. Questa elettricità tu non la tocchi, è chiaro?
Vabbè.
Lì c'è la strada, se tu ti avvicini, vedi, non so, per esempio vivi in un cancello, dici c'è il cancello, dove il cancello passano le macchine. Può capitare il cancello, per sbaglio, può capitare aperto. Se tu passi quel cancello, vedi questa cinghia, io ti sculaccio sul sederino finché diventa rosso. Oh, psicologo, apriti cielo, tu torturi i bambini. Se un bambino va sotto una macchina, insomma, la società.
Mm-hmm.
Se io gli do una sculacciata per salvarlo, io sono un mostro.
Mm-hmm.
Ora, non sto dicendo che ci sono dei genitori mostri che torturano, si viziano, violentano.
Mm-hmm.
Non sto parlando di quello.
Sì, sì, sì.
Non sto parlando del padre, padre indegno di questo nome che si diverte a sculacciare. Quello lì bisogna essere, quello deve essere arrestato e picchiato lui in prigione. E sto parlando di un padre normale, un padre che ama i figli, che è disposto a morire per i figli, va bene? Che quando sculaccia sente male lui quanto i figli. Quindi, bambino che non obbedisce su cose di problemi, che sale sul tetto, si può buttare giù, è come quei due bambini sono andati a giocare sull'attico, conosce la storia, no? Uh-huh. Giocato con i fiammiferi, sono morti tutti e due, la madre si è suicidata. Uh-huh. E se quello lì gli prendeva la cinghia e gli dava una piccola spiegazione, spiegargliele sul sederino, quello non andava sull'attico a giocare con i fiammiferi.
Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì. Sì, allora, d'accordo.
Quindi, però, queste sono eccezioni. Normalmente si corregge con amore, pazienza. Attenzione, come dicevo, che tono di voce si usa. Usare tono di voce amorevole. Però anche, ripeto, essere anche fermi. Una volta che il bambino ha imparato a rispettarti, non serve più tanto tante altre punizioni corporali. Io credo nella sculacciata, come ho detto, ripeto. Però, dice, come tutti quanti a casa mia sanno, man mano che i bambini crescono, li correggo in modi diversi. Appena posso, mi allontano dai punizioni corporali. Io correggo, per esempio, facendo loro perdere un film, un video, e questa è la cosa che loro gli dispiace molto più della sculacciata.
Sì, è vero.
Ok. Gli faccio perdere dei giochi, oppure perdono il dolce, o li faccio rimanere a casa loro, in camera loro a mangiare. Mm-hmm. Vai a mangiare in camera tua? Mm-hmm. Perché qui, cosa faccio io qui quando un bambino mormora a tavola?
Lo mandi via.
Lo mando, vai a mangiare in camera tua. Questa tavola si viene qui per ispirarsi, per essere positivi.
Sì.
Ok. Però anche in quei casi cerco di non usare paragoni, questa tavola appartiene a Dio, al Signore, qui si glorifica il Signore, perché così gli fai odiare il Signore. Cosa gli dico? Altre cose gli dico, altri parametri. L'ho detto prima e lo voglio ripetere. Preferisco usare cose, per esempio, ma tu non puoi mangiare così in un ristorante, non puoi mangiare così se tu lavori in un posto, in un ufficio, e il tuo capo ufficio ti invita a mangiare e tu ti comporti così. Uh-huh. Quello lì pensa che sei un selvaggio, un barbaro, non vuoi più mangiare con te. Cioè, un indomani una famiglia ti invita a mangiare, tu non puoi, vai al ristorante, io sono educata, le persone al ristorante mica sono così. Mm-hmm. Poi quando qualcuno ti passa l'insalata, qualcuno ti porta la carne, qualcuno ti devi dire grazie. Mm-hmm. Quindi alla nostra tavola noi vogliamo che quando mangiamo insieme sia un'immagine di Dio, un'immagine del regno di Dio, un'immagine di amore. Vogliamo che sia un tempo di glorificare il Signore. E poi vieni tu col tuo telefonino, cosa fai?
Leggiamo i messaggi che i fratelli hanno inviato, i messaggi, testimonianze, storie della vita loro e tante cose. È sempre per
guarigioni.
Sempre per portare un'atmosfera edificante.
Un'atmosfera edificante.
Amen.
Ecco, quindi, infatti Angela e Dora fanno a gara, c'hanno due telefoni, telefonino a testa, c'hanno, e lì una va, l'altra viene. E siete molto, molto ispiranti. Quindi i nostri tempi a tavola, quindi dovete assicurarvi che i vostri tempi a tavola, fratelli, siano tempi di paradiso, siano tempi felici, che si rispetta il papà, la mamma, e se i fratellini non imparano a rispettarsi tra di loro, non rispetteranno neanche i genitori. Quindi il rispetto deve essere tra tutti, va bene? Infatti qui i fratelli e le sorelle che sono sopra la trentina, i bambini, non li chiamano zii, li chiamano fratelli. Non vogliamo zie. Anch'io, papà, Gesù ha detto, vi chiamo amici. Io cerco di essere amico con i miei figli, cioè fratelli, va bene? Allora, quindi, che altro posso dire? Dice, queste sono le correzioni che do loro, oppure li faccio rimanere in camera loro, appunto, come diceva, mangiare. Però una volta che hanno imparato il rispetto, di solito una correzione amorevole, ma ferma, è più che sufficiente. Loro sanno che se prometti una correzione la dai, quindi mai dire al bambino se tu giochi coi fiammiferi, per esempio, perdi un video e poi tu non mantieni la tua, se il bambino gioca i fiammiferi lui perderà il video, anche se tu ti sei pentita dalla punizione che hai minacciato, poi devi mantenerla, se no stai dicendo al bambino mio padre e mia madre sono bugiardi, fanno tutto fumo e niente arrosto, abbaiano, non muore, invece no. Andarci piano con quello che tu prometti, nel bene e nel male, così che sia una punizione, che sia. Ma
così
poi devi mantenerlo.
Sì. Così imparano a rispettarti.
Devono imparare il rispetto. Sì, cioè, sì, vedi, certo. Il Signore dice una cosa e quella.
Voglio chiederti, nelle situazioni più difficili delle famiglie che ci scrivono e dicono: noi nella casa siamo tutti credenti, qui si vive un'atmosfera cristiana, ma poi il figlio o la figlia va a scuola e ritorna con influenze mondane, con desideri sbagliati. E cosa fare?
In effetti diventerà sempre peggio. Sotto il comunismo c'erano i delatori, cioè i comunisti, anche i nazisti l'hanno fatto, e facevano sì che si facevano riferire dai figli cosa succedeva a casa e poi andavano a arrestarli. Infatti sul giornale c'era un articolo che i insegnanti hanno chiesto ai figli: cosa fanno i vostri genitori a casa? Dove, in America, questo è stato
uno in Canada e uno in Norvegia.
Norvegia e Canada. E fa: cosa fate a casa voi? E i bambini hanno detto: ma sono pentecostali, mi pare che erano. Leggiamo la Bibbia insieme.
Preghiamo, cantiamo
al Signore. E sono andati gli assistenti sociali sul giornale, hanno portato via i figli e gli hanno dato. Lo hanno dato in adozione a una coppia di omosessuali. E gli ha portato tutti i figli, compreso un bambino di 3 mesi che allattava, un bambino di non mi ricordo quanti mesi, un bambino che allattava di pochi mesi, e il bambino l'hanno preso con la forza strillando dalla madre.
Sì.
E in effetti state combattendo una battaglia dura, cioè voi che rimanete lì, qui subentra la nostra Chiesa. La nostra Chiesa dello Spirito, il modo di vita che Dio ci ha dato, a noi e altri cristiani per il mondo come noi, sparsi qua, non molti. E questo è stato appunto uno dei motivi principali per cui io sono fuori dall'Europa. Io ho 6 figli, uno c'ha maggiorenne, Dio lo benedica, e potrebbero anche volerli arruolare nell'esercito obbligatorio di quale i politici stanno cominciando a parlare. Io, la mia risposta a voi fratelli è: fuggite da Babilonia. Qui subentra il nostro messaggio del tempo della fine. Non è più lo zuccherino, un figlio che torna a casa pieno di spiriti del diavolo che gli insegnano. Adesso c'è un articolo giornale che dice che a 7 anni nelle scuole cominceranno a far scegliere che tipo di sesso i bambini vogliono avere. Quindi se c'è un bambino che ha tendenze, che so, omosessuali, per esempio un maschietto che si atteggia a femminuccia, gli chiedono.
Ma un bambino di 7 anni non lo sa,
capito?
Non capisce
gli
niente.
Chiedono: vuoi essere una femminuccia o un maschietto? Dice: una femminuccia. E allora subentra le assistenze sociali, servizi sociali, la legge, allora gli fanno cambiare sesso, si deve vestire da bambina. No. E il bambino magari è la tendenza omosessuale che avrà per un anno, per 2 anni.
No, ma magari è un gioco per lui, non so cosa dice.
Sì, ma io so, sì, ci sono scuole che fanno scambiare i vestiti ai bambini. Bambini normalissimi li fanno vestire maschietti da femmine, femmine da maschietti. Per dirgli: è giusto, è normale, anzi lo incoraggiamo. Queste sono le scuole dove voi mandate i bambini. Non tutte le scuole gli fanno scambiare i vestiti. Va bene. Però Dio sa qualche immondizia gli danno da mangiare questi bambini, va bene? Quindi fuggite da Babilonia, fratelli, andatevene via, adesso viene l'esercito obbligatorio, e poi noi facciamo la scuola ai nostri figli in casa, tutti lo possono fare, va bene? Tutti possono fare insegnare i bambini in casa, specialmente nel terzo mondo che è facilissimo. In Europa è un po' più complicato, in Germania teoricamente è possibile, in realtà ti danno 30.000 euro di multa se lo fai, i cari tedeschi. Abbiamo anche di queste testimonianze.
Sì, sì, sì.
Quindi
voglio chiederti, allora la risposta è di educare,
tutti possono educare i figli in casa.
Ho capito. Sì, infatti lo abbiamo già detto ai fratelli, abbiamo messo sulla pagina principale di Radio Blast, sulla homepage, diversi link che voi ci avete inviato, fratelli, voi che avete cercato su internet.
Grazie, fratelli, grazie, siete molto preziosi.
E ci avete detto che in Italia è legale la scuola in casa, se uno vuole farlo.
Bisogna impuntarsi e dire: io la voglio così.
Se andate giù sulla pagina di Radio Blast, c'è un titolo, dice "Scuola a casa in Italia", e sono diversi link che voi ci avete inviato. Noi sinceramente non abbiamo studiato tanto questi articoli, ma vedete voi se trovate qualcosa che vi può aiutare riguardo al studio a casa.
Ok, d'accordo. Io comunque il mio suggerimento, meglio ancora di quello, è tagliate la corda, lasciate questi diavoli alle spalle, queste diavolerie, questi demoni travestiti da insegnanti. Non parlo di insegnanti cristiani, so che abbiamo fratelli preziosissimi che sono insegnanti, ma c'è una sorella che ci ha scritto, io sono insegnante, però me ne voglio andare perché nella mia scuola succedono cose demoniache,
sì. Ci
ha detto.
Sì.
E sua sorella poi ha detto, ma tra l'altro voglio uscire proprio dall'Italia completamente. Sì. Il mio suggerimento, fratello, voi che state, sai, noi ci scriviamo, dice, no, in che modo possiamo sopravvivere? Ma cosa state lì a studiare il modo di sopravvivere? Studiate il modo di andarvene. Io l'ho fatto. Sono dal 2011 che sono qui in Sud America. Chiedete al Signore dove dovete andare, non ve lo devo dire io, per me potete andare dal Polo Nord e vi benedico, ma uscite dalle zone Nuovo Ordine Mondiale, Stati Uniti numero uno, Europa numero due, che poi adesso sono uguali perché tutte e due sono sullo stesso livello. C'è il sistema anticristo americano che fa concorrenza al sistema anticristo europeo, sappiamo vincerà quello europeo perché da lì verrà l'anticristo, ma non è che l'America è meno anticristo. Quindi il mio suggerimento, infatti, più che suggerimento, è il Signore, ho sentito che il Signore sta spingendo, sta guidando tutti a uscire dall'Europa. Apocalisse 18:4, Apocalisse 12:14 dice di fuggire, di andarsene, uscire, in nome di Gesù Cristo, amen. Angela, c'è altre domande?
Sì, perché qui è un soggetto,
non è mica concluso oggi.
Aspetta, voglio leggerti un'email da parte di Andrea.
Andrea?
Andrea ha 16 anni e su questo soggetto ti chiede: vi scrivo per chiedervi un consiglio. Molte volte quando esco con i miei amici o vado a scuola o sto a casa con la mia famiglia, mi riempo di immondizia del mondo.
Un giovane di 16 anni, Dio ti benedica.
La prima cosa che faccio è cercare di evangelizzarli.
Amen.
Poi mi ricordo qualche versetto della Bibbia e penso a Gesù. Ma a volte però mi sento davvero immerso nel mondo e ho paura di trascurare il Signore. Ogni tanto faccio pure fatica fisicamente. Amo Dio e non lo voglio trascurare. Vi ringrazio per avermi fatto partecipe del vostro lavoro per YouTube. Grazie mille e che Dio vi benedica. Lui è molto veloce nel creare i video che mettiamo su YouTube. È una grande benedizione e li fa veramente bellissimo. Quegli ultimi video che voi vedete che abbiamo pubblicato su YouTube sono fatti da Andrea. È veramente bravissimo a farli.
Possiamo dirgli Dio ti benedica, Andrea.
Amen.
Dio ti benedica, Andrea, gloria al Signore. Qualunque altro fratellino, giovane o non giovane, ma i giovani sembrano arzilli.
E infatti ci sono quattro, tutti giovani, adolescenti, che si danno da fare a creare dei video.
Perché tu hai detto che abbiamo un 200 in attesa di video.
Sì, due o tre settimane fa abbiamo chiesto in diretta chi può aiutarci a farli e ci sono tre ragazzi e una ragazza, sono in quattro giovani.
Gloria al Signore.
E c'è anche Caterina, ci sono anche altri che si danno da fare, quindi, veramente una benedizione.
Quindi chi c'ha il talento per creare video, perché il collo della bottiglia non sono io. Io,
no.
Io gloria al Signore, predico. No. Il collo della bottiglia è
sempre Angela.
No, non è Angela, è lo smistare. Che Angela, tu stai facendo un ottimo lavoro, Dio ti benedica.
Sto cercando.
Ti amo tantissimo, gloria a Dio per te. Guarda, Dora e tutti quanti qui. Però guarda, il collo della bottiglia è che lavora tanto.
Sì.
Che perché quindi il collo della bottiglia è che dobbiamo, queste devono essere organizzati, preparati per essere pubblicati, che le pecorelle aspettano, ci sono messaggi che hanno veramente bisogno e non riusciamo, però sono sulla radio.
Il Signore,
no?
Manda gli operai, vedi?
Però sono sulla radio?
Sì, sui topici quasi tutti, ancora un po' lavoro e finiamo sui topici.
Quindi queste 200 cose sono solo
mancano
per YouTube.
Su YouTube.
Però la nostra chiesa che ci segue sulla radio c'ha tutto,
sì,
più o meno.
Sì.
Gloria a Dio per
tutto
quando...
nell'archivio, tutto sui topici.
Quindi, fratelli, io il mio dovere sto cercando di farlo. Le pecore sto cercando di sfamarle. Voi mangiate il solito prezzo. Venite, mangiate, bevete gratis. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Un consiglio per Andrea. Come fare a non trascurare Dio? Perché ha detto che deve avere questa interazione con il mondo, con la scuola, con la sua famiglia che non sono credenti e si sente immerso nell'immondizia del mondo. E come fare?
Consiglio per Andrea è 2 Corinzi 6:14.
Allora, aspetta.
Evitare l'evitabile, non camminare con quelli di Sodoma. Cercati le pecorelle, che ti sarà più facile evangelizzarle, non camminare con i malvagi, da parte del Signore.
2 Corinzi 6:16.
6:14-15 verso.
Cominciando da 14. 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi.
Quindi evitare questa gente al massimo possibile.
Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
Quindi Andrea, tu sei luce, non andare con le tenebre. Cercati le pecorelle, evitare le tenebre.
E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele?
Quindi cosa, non andare in giro con quelli che non credono, l'infedele.
E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Bene, questa è la parola del Signore per te, Andrea, evitare l'evitabile, il più possibile. Quindi stai a contatto con Sodoma il meno possibile, e vedrai che per il resto che non potrai fare, fai quello che tu puoi, e Dio farà quello che non puoi. Andrea, ti voglio bene.
Amen. Una ultima domanda. Come puoi motivare a un adolescente ad amare Gesù? Ho capito i bambini piccoli, come cominciare a addestrarli, memorizzare, ma un adolescente che forse ha desideri del mondo, di ragazze, amici, musica, discoteca, come puoi motivarlo ad amare Gesù?
Allora, gloria al Signore. Guarda, non mai con la violenza, sempre con correzioni morali. Se necessario, perdere dei film, dei privilegi, come detto prima, mangiare in camera, non andare a nuotare, a giocare, assolutamente niente internet libero, questo mai, o sigarette, o alcol, o discoteche. Controllare bene che le loro compagnie, se hanno compagni che si drogano, e di apparenze ribelle, cioè evitare che vadano in giro con gente che sembra meno che desiderabile. Il primo ribello è stato Satana e finirà all'inferno. A volte è necessario che i genitori si impuntino, devono impuntarsi e ricordare ai figli chi sono i genitori e chi sono i figli, chi deve obbedire, chi deve seguire, tracciare una linea e dire questa è la linea, non si passa.
Ok, ma questa è la tua autorità che puoi imporre, dire non vai fuori con gli amici, perdi il video, niente film, niente internet, ma come puoi motivarlo ad amare Gesù, a rivolgersi al Signore, non solo proibirli questo e quello?
Certamente non litigando, con l'esempio, con l'amore, va bene? Quindi cercare... non so, leggiamo Giovanni 15, guarda. Cioè il padre deve anche essere l'amico dei figli, non solo il padre che dà solo ordini. Mm-hmm. Evitare quell'immagine di padre padrone, padre... Il padre deve diventare amico, però ritenendo l'autorità di padre. Infatti parla di questo, cioè Giovanni 15:14-15.
Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Va bene, quindi Gesù viene e dice, io non vi chiamo più servi, cioè io ho detto ai miei figli, per me non siete più figli, siete amici, siete fratelli, no, non voglio vedervi come figli che ho autorità, vorrei che fosse miei fratelli, compagni d'opera, nel Signore, e i miei figli apprezzano questo. Quindi amicizia sì, sì, certo, però attenzione che nessuno se ne approfitti. Quindi Gesù dice, se siete miei amici, cosa dici? Cosa dici? Come dice? Se fate le cose che io vi comando. Quindi dare la fratellanza, l'amicizia ai figli e trattarli come amici e e fratelli, però devono approfittarsi un occhio. E come dire alla nostra chiesa, diamo libertà, però attenzione, ci sono delle regole. Una chiesa, non due. Una comunità, non due. Un pastore, non due. Quindi quando uno se ne approfitta, lo tiri fuori la legge, dice la legge. Capisci? Quindi sempre mostrare ai figli un Gesù di amore, un Gesù non religioso, ma un Gesù che non sia solo predicato. Dobbiamo mostrare il suo amore. Dobbiamo insegnare loro com'è veramente l'alternativa a Gesù. Cioè il mondo con tutti i suoi orrori. Io ho fatto una ricerca su internet, ho raccolto dei video sui drogati, quelli che fumano, quelli che bevono, le loro facce deturpate, che li portavano al suicidio, alla violenza, al crimine, alla prigione. Quindi questi video hanno fatto più effetto sui miei figli che 1000 prediche mie. Dice, oh, quello papà, lui sì, sappiamo come la pensa. No, gli ho fatto vedere dei video, articoli di giornali, che mostravano dov'è che porta la droga, dove porta il fumo, dove porta l'alcol, dove porta la ribellione, dove porta l'ateismo, le prigioni piene di gente che non hanno avuto genitori. Infatti noi facciamo vedere anche dei film cristiani, non so se ci sono in inglese questi Angels Movie, com'è?
In italiano? Ci sono pochi, non tutti.
In italiano? Ci sono in italiano?
Sì, qualche.
Sai come si chiama?
Toccato da un angelo, se mi ricordo bene.
In inglese è Touched by an Angel.
Touched by an Angel.
Con c'è Monica.
Aspetta, quella... che alcuni di loro sono nel corso biblico sull'addestramento.
In italiano?
Sì, però pochi che ho trovato, non tutti.
Fratelli, dovete cercare film cristiani. Dovete spingere fortemente. Se non trovate film cristiani, che non ce ne sono molti, fategli vedere film di 40 anni fa. Film della Seconda Guerra Mondiale, film tutti i film fino a 40, da 40 anni fa in giù sono tutti, diciamo, sono decenti, sono accettabili. Magari non parlano di Gesù, però perlomeno alla fine c'è un senso di vittoria, è una storia di amore che finalmente lui riesce a vincere il cuore alla ragazza, eccetera. Cioè cercare di storie. Per esempio, abbiamo visto un film qui con i bambini, Il Conte di Monte Cristo, abbiamo visto. Un film interessante.
Eh sì.
Ce ne sono due versioni.
Pieno di lezioni.
La versione lunga abbiamo preso. E in inglese, era in inglese, no?
Sì.
In italiano non so, ci saranno anche. Quindi, i film antichi, quelli di 40 anni in giù, sono belli, sono accettabili.
Hanno valori, sì.
Sì, gli facciamo vedere documentari, oppure film di tanti tipi, però... I film moderni sono immondizia, perché lì si vede la ribellione, si vede l'odio, si vede, cioè insegnano ai bambini come mancare di rispetto ai genitori, essere violenti,
sì,
andare in giro, vestirsi come diavoletti, come mostri, come satanisti, praticamente. Questi film sono veramente da evitare completamente, ok? Dove l'eroe è il criminale.
Allora, Touched by an Angel in italiano si chiama Il tocco di un angelo.
In italiano, quindi scrivetelo, fratelli.
Il tocco di un angelo, e su YouTube trovate pochi, non lo so se sono 10 in italiano, ma se voi trovate in altri posti questa serie, ci sono almeno 100 film fatti.
No, molti di più.
Sono molti.
Centinaia.
E tutti con lezioni importanti, veramente film cristiani. Il tocco di un angelo.
Ecco.
Noi in inglese li abbiamo visti quasi tutti.
E comunque, fratelli, io vi consiglio, siccome l'inglese è una lingua che tu dovrebbero imparare, perché se uscite dall'Italia magari vi sei, cioè, cercate, magari guardate anche dei film in inglese e cominciate a fare dimestichezza con l'inglese. Gli italiani è uno dei popoli che è molto più indietro di tutti in inglese, essendo l'italiano una lingua così importante, e loro non gli serve l'inglese. Però vi assicuro che se uscite dall'Italia vi servirà. E fuori dall'Italia nessuno parla italiano. Si viaggia in inglese. Quindi Il tocco di un angelo, guardate e cercate anche altre cose.
Ok, Giuseppe, ultima domanda. E poi vediamo se riusciamo a collegarci in Skype. Allora, tu, nella tua famiglia, nella tua vita giornaliera con i tuoi figli, voi siete sempre in accordo o a volte litigate? Come risolvete questi problemi, situazioni? Cosa fate?
Cioè, se io sono sempre d'accordo con i figli?
Sì.
Ma sarebbe bello.
Non litigate mai?
Mi piacerebbe essere sempre d'accordo. Non vi sono buoni figli e non vi sono i buoni padri, solo Dio e Gesù sono buoni. I miei figli a me mi insegnano ogni giorno a cercare il Signore. Mi tengono sulle mie ginocchia, mi tengono disperato. Però non è troppo difficile col Signore. Cioè, alla fine quello che vince è essere fermi in amore fermi. Cioè, mi fanno pregare, prego sempre per vedere come posso aiutarli con la mia vita, il mio esempio, quello di mia moglie. E voi fratelli siete una grande benedizione che ci aiutate molto in quello. I genitori non devono, come ho detto prima, cercare di evitare di litigare davanti ai figli. Questa è una cosa che voglio soffermarmi a ripetere. Devono sempre difendersi gli uni gli altri, mostrare unità. Uno ne caccia 1000, due ne cacciano 10.000. È grandiosa la potenza dei due genitori che si sono uniti davanti ai figli. Due genitori divisi davanti ai figli, il castello crolla, sempre, sempre. Invece se sono uniti, cioè è brutto avere disaccordi con la moglie, però almeno cercare di non avere davanti ai figli e lavare i panni sporchi in privato, capisci, in questi casi. Va bene?
Sì, sì, sì.
Gloria a Dio.
Amen. Possiamo fare una pausa musicale e poi vediamo se riusciamo a collegarci con i fratelli?
Sì, perché si fa tardi, il tempo stringe, dobbiamo chiudere. Fai pure, andiamo pure, Angela.
Adesso ti trova una canzone.
Vediamo se riusciamo a collegarci Skype e dopodiché chiudiamo la diretta.
Ascoltiamo una canzone di Toto Cutugno, Figli. Va bene?
Bellissima.
È una bellissima canzone, lo so.
Hai trovato una buona. Vai pure, vai tranquilla.
Ok, ascoltiamo Toto Cutugno, Figli.
Figli innamorati che ti svegliano di notte e non ti fanno dormire. Spaventati dalla droga, violentati che si lasciano morire. Figli ormai lontani, come sudano le mani quando suonano la porta. Figli delicati, sempre in casa coccolati, ma il domani che è scoperta. E intanto passano gli anni, fra le paure e gli affanni. Trovi già 20 anni. Figli della moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti e ideali. Figli dei potenti, belli, giusti e intelligenti, che non sprecano sudore. Povera gente con la speranza di un futuro migliore. E intanto volano gli anni fra i sogni e gli affanni. E ti risvegli già 30 anni. E un figlio nascerà, nascerà. Di colpo la tua vita cambierà. L'aiuterai nel suo confuso cammino. Ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà. Camminerà da solo la sua storia e chiede a Dio soltanto un po' di gloria. Figli della guerra, case e chiese giù per terra, tetto fatto di stelle. Figli russi americani, tutti in fila per un secolo migliore. Figli della pace, dai cantate a piena voce una canzone. volano gli anni, fra le promesse e gli inganni, e ti risvegli già a 30 anni, e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà, camminerà da solo la sua storia, e chiedi a Dio soltanto un po' di gloria. Nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino.
Continuiamo la diretta e ci scusiamo ai fratelli che ci stavano aspettando in Skype per tanto tempo, ma ci hanno scritto che sono ancora in linea. Proviamo di collegarci con Cosimo dalla Svizzera e la sua famiglia che ci stanno seguendo. Va bene? Allora, facciamo il collegamento.
Ciao cari fratelli!
Ciao, vi vogliamo bene, dolci fratelli dalla Svizzera!
Ciao, come state?
Bene, ci scusiamo che siamo in ritardo.
No, non fa niente.
Come state e in quanti siete?
Allora, stiamo bene e siamo adesso 4 in più di quello che avevamo previsto.
Ah, ok.
Perché abbiamo ricevuto visite e qui c'è anche un piccolino di 3 anni... che ci farà compagnia.
E come si chiama il piccolino?
Si chiama Matteo.
Matteo, che bello. Ciao Matteo, ti voglio bene.
È impegnato ora, sta giocando.
E chi è Matteo? Figlio
allora,
di?
Allora, Matteo, qui ci hanno trovato, ci hanno visitato i padrini di mia figlia.
Ok.
E il figlio dei padrini ha appunto un bambino che si chiama Matteo.
Ok. E come si chiama il papà?
Sandro.
È anche lui presente?
Ciao ciao. Dici ciao ciao.
Sì, sì.
Dici ciao.
Ciao.
No, 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 no.
No, no. Ciao Matteo, ciao Sandro.
Ciao.
Dio vi benedica a tutti. Allora
anche
c'è anche Christian.
Sì?
Sì, presente. Ciao
All
a
right.
tutti.
Eneo.
Enea.
Enea.
Ciao.
Ciao. E ci sono i genitori di Cosimo?
Sì, sono anche qui.
Ciao,
buonasera. Ciao, buonasera a voi. E c'è anche la moglie di Cosimo, Veronica, vero?
Sì, qua, sta vicino.
Ti voglio bene, Veronica.
Anche io tanto a tutti voi, un abbraccio. E mi dispiace che oggi ti ho sentito piangere.
Oh no. A volte si dice che le lacrime puliscono il cuore.
Sì, ecco. Sì, infatti, dopo ti liberi e stai meglio.
Sì, è vero. È vero. E le tue dolce figlie, Carmen e Ilaria?
Ciao.
Ciao, dolcissime ragazze. C'è anche la mamma di Matteo?
No, la mamma di Matteo sta lavorando.
Ah, ok, ok.
Sì,
allora, hai detto che siete 4 in più. Chi sono?
Sì, 9 più 4, 13.
C'è Matteo, c'è Sandro, chi altro?
Ah, poi ci sono i padrini di mia figlia, Carmen, Gino e Rita.
Carmen e chi altro?
Mio suocero naturalmente.
Sì, e i padrini come si chiamano?
Appunto, Gino e Rita.
Gino e Rita. Ok.
Sì.
Ho capito.
La mia moglie Rita, la comandante.
Bella chiesa siete.
Grazie. Gloria a Dio.
Allora, Giuseppe, ci sono 13 persone in linea.
Allora, gloria al Signore. Ciao fratelli, ciao ciao.
Ciao Giuseppe.
Allora, sono in 13 questi fratelli,
sì.
Che bella chiesetta che siete, una chiesa in casa, che bello, grazie Gesù. Vi voglio bene fratellini.
Anche noi.
Gloria al Signore. Amen. Allora, oggi era dedicata una preghiera per ricevere Gesù.
Sì.
Allora, alzare la mano chi è pronto a ricevere Gesù. Cosimo, dimmi quante mani ci sono alzate. Tu chiedi, Cosimo, dice, quanti qui sono pronti a ricevere Gesù?
Sono tutti quanti, con due mani alzate.
Allora, wow. Quanti bambini ci sono?
Carmen, Ilaria, Enea e Marco. Matteo. Matteo, scusi.
Carmen, Ilaria, Enea e Matteo.
Sì.
Quindi totale 4?
Sì.
Ok, perfetto.
I tre più grandi poi avrebbero preparato anche una lettura da leggere, se volete, se c'è tempo, se avete voglia.
Dipende dal tempo. E quanto è lunga la lettura?
Okay. No, solamente un rigo.
Ah, sì, sì, allora sì. Allora,
sarebbero i versetti del vostro corso biblico.
Sì, sì. Ah, sì, sì, allora sì, se è solamente corto, sì, perché siamo praticamente fuori tempo, dovevamo chiudere, però assolutamente volevamo sentirvi, allora stiamo andando avanti. Allora, leggete.
Ok. Giovanni 1,12.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome.
E poi Giovanni 3,36.
Wow.
Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Bellissimo. Ora Enea, questo qui?
No, questo è Ilaria.
Ilaria? Legge Tito 3,5.
Egli ci ha salvato non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della
rigenerazione
e del rinnovamento dello Spirito Santo.
E Enea legge Giovanni 10:28.
Okay.
E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno la rapirà dalla mia mano.
Perfetto.
Super, siete bravissime.
Gloria, Signore. Ma queste sono forti queste.
Vanno forte.
Come hanno insegnato i bambini. Voi siete la dimostrazione di quello che io sto predicando su come far crescere i bambini.
Sì.
Grazie. No, gloria a Dio.
No, grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi. Sento che Gesù vi ringrazia.
Amen.
Sento che Dio vi dice grazie, mamme, grazie papà, che state guidando i vostri figli al mio amore, alla mia salvezza, al mio regno dei cieli, e io ho preparato per voi un luogo affinché dove sono io siate anche voi. E ho preparato un luogo, il luogo è pronto per voi che mi amate, per voi che insegnate ai vostri bambini ad amarmi, a seguirmi, a ricevere la mia salvezza. Io vi benedico, voi siete veramente i miei figli, io vi benedico. Un messaggio di Gesù per voi. Gloria al Signore.
Amen.
Amen.
Grazie, Signore.
Amen.
Alleluia. Insomma, voi siete in 13, si può avere il nome di tutti, cioè ognuno dice il suo.
Ok, allora cominciamo io, Cosimo.
Cominciamo dai più piccoli.
Dai più piccoli.
Carmen.
Enea. Ilaria.
Cristian.
Cosimo.
Veronica.
Giovanna.
Antonio.
Sandro.
Emanuele.
Gino.
Rita.
Dito, come dici? Matteo.
Nai. Matteo, lo dico io, Matteo
dice Nai.
Ci siete?
Ci siete tutti?
Sì.
Tutti quanti. Allora adesso, prima di pregare con voi, vorrei celebrare col simbolo della nostra chiesa. Se tutti potete darvi, abbracciate quello vicino a voi, datevi 13 abbracci.
Tutti qua.
E ditevi: ti amo nel Gesù, ti voglio bene nel Signore, do gloria a Dio che sei qui, voglio lodare Dio che tu ami il Signore. Gloria al Signore. Ecco, ditevelo, scambiatevi l'amore di Gesù.
Del
bacetto. Sì. Ci vediamo bene, sì.
Fatto?
Sì, 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 sì.
Allora, adesso io vorrei parlare ai bambini. Potete avvicinarvi al microfono, sì. I quattro bambini.
Sono qui.
Sì. Adesso, e i grandi? Quanti dei grandi e quanti di voi grandi siete sicuri che avete Gesù la salvezza e quanti di voi non siete sicuri? Domanda.
Chi è sicuro di avere già la salvezza e chi ancora non è sicuro? Dei grandi. Allora, io alzo la mano, io sono sicuro.
Anch'io.
Io spero di sì. Io ho Gesù nel cuore. Allora, siamo in quattro che alzano la mano.
Ok, gli altri possono avvicinarsi insieme ai bambini, per cortesia?
Vieni di qua. Tutti quanti.
Cosa no. Fa il piccolo del nostro? Fai il piccolo.
Ok, ci siamo.
Allora, ci sono siete cinque adulti che non siete sicuri, giusto?
Sì.
Ecco, più quattro bambini, quindi siete in nove con i quali dobbiamo pregare, corretto?
Giusto.
Perfetto. Allora, io spiace tantissimo che non c'ho molto tempo, perché adesso i fratelli comunque... E i fratelli che devono andare vadano tranquillamente, io vado avanti col messaggio, chi deve andare vada, però voglio fare le cose per bene, va bene?
Ok.
Allora, io il più piccolo che ti ha detto, ha 3 anni?
3 anni.
3 anni, Matteo, 3 anni, gloria al Signore. Chi è il papà? È Sandro, la mamma come si chiama di Matteo?
Non è presente.
La mamma non è presente, allora, ma si chiama Sandro.
Sandro, allora chiedi a Matteo e anche agli altri bambini, chiede tutte e quattro, però guarda bene Matteo, dice: Matteo, sai che Gesù ti ama?
Matteo, sai che Gesù ti ama?
Non è molto concentrato, vero?
No, sì, lui è un piccolo...
Va bene, allora parliamo a tutte e quattro e io parlerei a tutte e nove. Allora, ma mentre parlo ai bambini, se noi parliamo un linguaggio che i bambini capiscono, io credo che ci capiranno anche i grandi. Se invece facciamo come nelle chiese intellettuali, che parliamo ai grandi, i bambini capiranno niente e perdiamo l'attenzione dei bambini. Così, adesso, voi grandi, diventate bambini, ok? Perché chi non diventa bambino non può andare al regno di Dio, corretto?
Giusto.
Allora, concentrate. Adesso dirò delle cose che voi grandi direte, ma sono troppo semplici, sono più intelligenti di così. Guarda, dobbiamo fare capire ai bambini. Siete con me? Siete con noi?
Sì.
Allora, bambini, dove siete? Dite sì se ci siete, siamo qua.
Sì, siamo qua.
Allora, qua. Lo sapete che Gesù vi vuole bene?
Sì.
Lo sapete che Gesù è venuto a morire sulla croce per salvarci?
Sì.
Lo sapete che dice Giovanni 14, ho preparato un posto con voi in paradiso, un posto bellissimo, affinché dove sono io in questo posto bello, voglio che ci siate anche voi, lo sapete?
Anche voi.
Sì.
Un giorno il discepolo ha chiesto a Gesù, come facciamo a sapere come andare in cielo? E Gesù ci ha detto, io sono la via, la verità e la vita, io sono la via per andare in cielo, ha detto Gesù. Quindi per andare in cielo l'autobus che va in cielo, il treno del Vangelo, la diligenza, il carretto che porta in paradiso si chiama Gesù Cristo, va bene?
Amen.
Ecco, adesso noi, come si fa a ricevere Gesù? Adesso Angela qui viene ad aiutarci. Romani, allora cominciamo, Romani 10, 13. Come si fa a ricevere Gesù per andare in cielo? Angela.
Romani 10, 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Perfetto. Anche quelle scritture che i bambini hanno memorizzato, che hanno letto lì.
Sì.
Che dice, come dice Giovanni 1,12, vuoi leggerlo?
Sì.
Ricordagli quelle che hanno letto.
Che l'ha letta Carmen prima.
A tutti quelli che l'hanno ricevuto.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome.
Allora, tutti insieme, tutte e nove, credete nel suo nome?
Sì!
Ecco, allora, quelli che credono nel suo nome e che l'hanno ricevuto, hanno diritto di diventare figli di Dio. Cioè, non è sufficiente credere con la mente carnale, bisogna anche riceverlo con l'anima. Sono due cose che devono andare insieme. Credere con la mente carnale, credere col cuore e riceverlo anche. Non è sufficiente credere. Io credo che domani piove, invece c'è il sole. Io credo che sono intelligente, invece lì c'è da discutere. Io credo che sono un uomo bello, molto da discutere. Io credo che in Italia ci sono 70 milioni, invece mi sbaglio. Quindi credere oggi non significa molto, invece noi dobbiamo ricevere. Quindi quella scrittura che voi avete letto è perfetta, ricevere, ricevere. Va bene. Adesso noi tutti insieme pregheremo per ricevere Gesù. Siete pronti?
Sì.
Allora, come si riceve Gesù? Angela, verso Romani 19. Adesso Angela ci dirà come si riceve Gesù. Angela, shoot.
Romani 10, verso 9.
Vai.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Allora, infatti lo spiega, verso 10, continua a leggere, verso 10 spiega cosa significa il 9.
Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
Quindi ci vuole bocca e cuore, la bocca non sono sufficienti, ci vuole anche il cuore. Uno con la bocca può essere ipocrita, invece bisogna credere, confessare col cuore. E adesso, siete pronti voi a chiedere a Gesù di entrare nel vostro cuore e crederlo con tutto il cuore, sì o no?
Sì!
Ok, allora io direi, Angela così dice, per me questi mi sembrano più pronti di me, cosa dici?
A me anche, sembrano dolcissimi e pronti.
Bene, allora io con questo permesso vado avanti, diciamo una preghiera semplice, corta, però sincera, e riceveremo Gesù. Siete pronti?
Sì!
Allora, tutti insieme, bambini, pronti bambini?
Sì!
Allora, Signore Gesù,
Signore Gesù,
voglio invitare anche tutti i fratelli che ci ascoltano, fratelli, fratellini, sorelline, piccoli e grandi, chiunque in questo momento non è sicuro di avere la salvezza, vi esorto, unitevi a me in questo momento e andiamo tutti da Gesù e tutti riceviamo Gesù. Allora, ripetiamo tutti insieme, Signore Gesù,
Signore Gesù,
apro il mio cuore,
apro il mio cuore,
ti invito ad entrare,
ti invito ad entrare.
Entra Gesù con il tuo Spirito Santo.
Entra Gesù con il tuo Spirito Santo.
Entra nella mia anima che deve morire.
Entra nella mia anima che deve morire.
E salvami.
E salvami.
Dammi la salvezza.
Dammi la salvezza.
Per vivere per sempre.
Per vivere per sempre.
Con te.
Con te.
Nel tuo regno.
Nel tuo regno.
Perdonami tutti i peccati.
Perdonami tutti i peccati.
Grazie che sei morto per me.
Grazie che sei morto per me.
Sulla croce.
Sulla croce.
Per salvarmi.
Per salvarmi.
Ti voglio veramente ringraziare, Gesù.
Ti voglio veramente ringraziare.
Ti voglio bene, Gesù.
Ti voglio bene, Gesù.
Ti do il mio cuore.
Ti do il mio cuore.
La mia vita.
La mia vita.
Tutto il mio futuro.
Tutto il mio futuro.
Voglio dare tutto a te, Gesù.
Voglio dare tutto a te, Gesù.
Perché tu hai dato tutto a me.
Perché tu hai dato tutto a me.
Sulla croce.
Sulla croce.
Sei morto per me.
Sei morto per me.
Io ti do tutto.
Io ti do tutto.
E aiutami d'ora in avanti.
E aiutami d'ora in avanti.
Amarti con tutto il cuore.
Amarti con tutto il cuore.
Servirti con tutto me stesso.
Servirti con tutto me stesso.
Leggere la tua parola.
Leggere la tua parola.
Nella Bibbia.
Nella Bibbia.
Aiutami a crederla.
Aiutami a crederla.
E predicarla.
E predicarla.
Ti voglio bene, Gesù.
Ti voglio bene, Gesù.
Alleluia.
Alleluia.
A tutti insieme, pronti? Alleluia, gloria al Signore, grazie Signore, grazie Gesù. Angela 10:28, Giovanni, una scrittura per voi fratelli che voi avete letto e che per me è una scrittura che mi fa innamorare ogni volta, cosa dice? 27:28.
10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna. E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
E non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. gloria, gloria e gloria. Quindi questo è abbastanza, questa scrittura me possono dare, ve ne posso dare moltissime altre, manca il tempo. Basta questa scrittura per distruggere tutte le bugie delle religioni, che ti serve la comunione della chiesa di qui, ti serve la Madonna della chiesa di là, ti serve il pastore di qui, ti serve la dottrina di là, ti serve solo il sangue di Gesù, la croce di Gesù, cose spirituali, ti serve solo l'amore di Gesù, ti serve solo lo Spirito Santo di Gesù nel nostro cuore per avere la vita eterna. E ci sono tante, tante altre scritture che potrei darvi, ma queste sono, penso, sufficienti. Amen? D'accordo?
Amen.
Alleluia, io avrei finito con la preghiera.
Giuseppe, ti ringrazio di cuore a tutti quanti, da parte di tutti.
Grazie. Amen, 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 amen. Gloria, gloria. Voi siete 13 lì. Io vorrei ricevere un messaggio, un mail da tutti quanti voi. Tutti quelli che sapete scrivere, mandatevi un'email e ditemi del vostro amore per Gesù, i progetti presenti, futuri. E io dobbiamo diventare amici, va bene? Dobbiamo vivere in paradiso tutti insieme. Perché non diventiamo amici subito?
Ok,
giusto. Lo farò.
Noi ci becchiamo comunque per email, ok?
Sì, gloria al Signore. Angela qui vuole dirvi qualcosa.
Dimmi.
Sul corso biblico.
Tutti quelli di voi che volete diventare come Cosimo e meglio di Cosimo, scriveteci e vi mando il corso biblico.
Ok, va bene.
Grazie. Ma senti, ma lì ci sono molti fratelli lì. Non so se vogliono diventare brutti come Cosimo o brutti come fratello o brutti come fratello Giuseppe. Loro vogliono diventare come Gesù. Puoi spiegarti, per favore?
Ok.
Allora, spiegati.
Vi invio al corso biblico per diventare come Gesù, perché in realtà questo corso tratta non solo di salvezza, ma anche di come camminare con Gesù ogni giorno. E studiare la Bibbia, memorizzare le scritture importanti, come crescere nell'amore con la famiglia, con quelli intorno, avere un matrimonio felice, come ricevere la guarigione miracolosa, come crescere i figli, che anche noi stiamo imparando, proprio oggi abbiamo imparato un po' di più, e così via, tante cose, anche sulle profezie. Quindi è un cammino giornaliero da fare con Gesù per crescere nella fede, nello spirito e nell'amore.
Sì, ma anche i miei figli qua, per esempio, io sto imparando a far crescere i miei figli in Gesù. I miei figli anche loro stanno imparando come aiutare papà a crescere in Gesù, capisci? Qui ci aiutiamo l'uno l'altro.
Amen, sì, è vero.
Qui la storia non è che c'è uno perfetto e gli altri no, qui tutti insieme stiamo imparando e ci stiamo aiutando. Quindi questo corso biblico è un corso profetico che anche parla del futuro, quello che succederà. Chi vuole riceverlo, scrivete, perché vi vogliamo bene.
Amen.
Grazie, ok, grazie. Vi ringrazio di cuore.
Grazie
di tutti.
Chi è questo?
Che voce
è bella. Enea.
Enea di quanti anni?
Di otto anni.
8 anni, che bella voce che c'hai.
Grazie.
Che parla anche spagnolo se volete.
Gloria al Signore. Allora, se non c'è nient'altro, io passo e chiudo.
Ok, vi ringrazio di tutto. Gloria a Dio e che Dio vi benedica sempre.
Ecco, amen. Ecco, adesso... se potete chiudere di nuovo con il nostro simbolo, un abbraccio.
Ok.
Anche voi. un abbraccio.
Abbraccio. Grazie a voi.
Ciao, vi vogliamo bene, anzi benissimo.
Grazie di tutto.
Anche noi.
Ciao.
Grazie.
Chi è? Chi
ciao,
è?
Ciao, chi è? Ciao,
Enea?
Ciao.
Okay.
Ciao.
Ciao. Ciao, scriveteci. Ciao.
Angela, che altro è rimasto prima che scappiamo?
È rimasto solo di abbracciare i fratelli che ci ascoltano.
Basta?
Basta.
Allora, hai misericordia di noi, ci fai andare via?
Sì.
Gloria, gloria al Signore. Va bene, allora grazie fratelli del vostro tempo, grazie del vostro amore, grazie del vostro incoraggiamento, grazie degli email, grazie perché tutto quello che fa il Signore, sia che ci ama, sia che ci sculaccia, fa tutto in amore. E i suoi figli dicono grazie Gesù per il tuo amore, grazie Gesù per le tue sculacciate, e il modo di dimostrare il nostro amore a Gesù non è solo di ricevere il suo amore, ma anche di ricevere la sculacciata, perché lì si vede il vero amore. Amen. Perché dice c'è una scrittura che dice Gesù Cristo, nonostante era figlio, ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Gesù ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto. Nel nome di Gesù, amen. Io avrei finito, c'è altro?
Sì, facciamo una preghiera per Alessandro, che ci ha scritto che ha bisogno di preghiera urgente per la guarigione. Ha detto che la sua situazione fisica sta degenerando.
In Skype quel... o così?
Oh, così. E quel dolce fratello che ci ha inviato la canzone in diretta, quando abbiamo ballato tutti, ti ricordi?
Sì, sì, sì.
È un fratello speciale e ha detto che... Ha detto, il mio medico è Gesù Cristo e mi ha già guarito.
Amen.
Quindi sta chiedendo di pregare con forza, con potenza, che questo demone che gli sta mangiando la carne dal battito dal suo cuore, che se ne va nel nome di Gesù.
Che malattia c'è, sta fratello?
Sembra che la sua carne da dentro sta... Non lo so cosa succede.
Un diavolo che
sta distruggendo
di
da
adesso
dentro.
Noi leghiamo questo diavolo.
Sì, sì.
E ti guariamo nel nome di Gesù Cristo, con la potenza di Gesù Cristo. Altro?
No, preghiamo per lui.
Allora, fratelli, tutti quanti che ci ascoltate, attenzione, riunirsi tutti intorno ad Alessandro. Alessandro.
Nel nome di Gesù.
Allora, tutti intorno ad Alessandro, tutti per uno per tutti, si dice nella famosa storia, e noi siamo veramente tutti per Gesù, perché Gesù è per tutti. Allora, tutti pronti a pregare, fratelli?
Sì.
Concentrarsi, per cortesia. Amen. Concentrarsi intorno ad Alessandro, tutti per cortesia, tutti, non voglio nessuno dei fratelli che ci stanno seguendo che adesso non si concentri. C'è il momento delle barzellette, il momento di ridere e scherzare, e c'è il momento di essere seri, c'è il momento della preghiera del Getsemani. Va bene?
Amen.
Allora, siete tutti pronti? Chiudiamo gli occhi.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, veniamo davanti a te con una petizione, Signore. Non ce la meritiamo, Signore, Alessandro non se la merita. Però, Signore, Tu, Gesù, te lo meriti. Gesù, Tu dalla croce ti meriti che Alessandro sia guarito. E sappiamo che Alessandro è un peccatore, come noi non vale niente, però dice, cosa dice l'angelo, secondo Corinzi 5, cosa è 21, credo.
Secondo Corinzi 5, verso 21.
Sì.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Amen. In nome di Gesù, dammi la mia scrittura sulla guarigione, che è Matteo 8, 16, per favore. Quindi, Alessandro, tu sei diventato giustizia di Dio, quindi ti meriti di essere guarito in Cristo, per Cristo. Nel nome di Gesù Cristo, preparati.
Amen.
Noi adesso ti guariremo nel nome di Gesù Cristo, per il potere che Gesù ci ha dato.
Nel nome di
Cosa
Gesù.
Dice Matteo 8, 16?
Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati.
Tutti gli ammalati, non dice tranne Alessandro, no?
No,
dice, tutti gli ammalati, nel nome di Gesù Cristo.
Affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
Gloria al Signore. Adesso, fratelli, alziamo il cuore, alziamo la voce e tutti insieme proclamiamo: Alessandro, noi ti guariamo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ti guariamo per la potenza di Gesù Cristo.
Amen.
Scacciamo ogni demone che ti attacca, che ti tormenta, e leghiamo qualunque spirito del diavolo che si osa avvicinarsi a te. Questa malattia che la avevi non ce l'hai più, sei guarito.
Amen.
In questo momento io ti guarisco per il potere che mi ha conferito Gesù Cristo. Sei guarito. Ti scaccio, Satana, nel nome di Gesù. Voglio vedere questo fratello guarito, se io dovessi morire per poterlo fare. Nel nome di Gesù Cristo. Voglio vederti guarito.
Nel nome di Gesù.
Con tutto il mio cuore io ti vedrò guarito.
Nel nome di Gesù.
Una guarigione istantanea. In questo momento tu, Satana, hai perso. E questo... Alessandro è un figlio di Dio, è sotto la protezione di Gesù, e tu, diavolo, puoi fare niente contro Gesù.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù ti guariamo da ogni malattia, da ogni opere del diavolo. Qualunque cosa, non so cosa diavoleria il diavolo sta facendo, non mi interessa. Io ti guarisco da ogni male, adesso in questo istante, ogni maledizione, ogni cosa malefica. E ti circondo dalla potenza di Gesù, completamente. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Alessandro, muoviti, cammina, salta, fai quello che ti pare, guarito, senza dolore. Il diavolo è sconfitto dal potere di Gesù, dalla forza di Gesù, dall'amore di Gesù. Il diavolo è sconfitto dal sangue di Gesù, il diavolo è sconfitto dalla parola di Gesù. Giù le mani da questo figlio di Dio.
Amen.
Nome di Gesù Cristo. Amen. E tu mi scriverai, amen, mi parlerai della tua guarigione, Gesù. Alessandro, amen. Così che insieme potremo dare la gloria a Dio. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Cammina guarito, amen. Pensa guarito, opera guarito.
Amen.
E se il diavolo si permette di avvicinarsi di nuovo a dati dolori, lo sgridi di nuovo e vinci di nuovo. In nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie Signore.
Amen. 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 Gloria al Signore. Io amen. Ho finito, Angela.
Amen. Dio vi benedica, fratelli. Grazie per stare oggi con noi. Grazie per esserci vicino e grazie a quelli di voi che ci aiutate con le offerte mensili, con le vostre decime. Grazie perché ci amate così come siamo. Grazie per le vostre preghiere. Grazie di tutto. Il Signore vi benedica. E chiudiamo abbracciando Gesù e abbracciandoci gli uni agli altri. Vi vogliamo bene. Ciao.
Soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vende, così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è, e stanco e solo son rimasto qui. Prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, in questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu, riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu, se il vento soffia così forte lascio che mi come posso naufragare se al timone ci sei tu. Lasciai un giorno il mio pastore, e tanti sogni da comprare, da te, perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è a mani vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami. C'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu, riscaldami Gesù. Prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi